Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza per questo appunto giovedì 27 marzo 2025. Ciao Adriano.
Eccoci, cerchiamo di raccapezzarci in questo mondo un po' balzano dove si infilano dei nomi di direttori di rivista tutti di un pezzo dentro una masnada
dentro chat.
Di chat, ma anche un po' sconce. Forse era voluto, eh?
Forse era voluto, forse c'è qualcuno anche all'interno dello Stato americano che in qualche maniera rema contro, boicotta, insomma, questa amministrazione. Forse sono scorie di scontri intestini, chi può dirlo, forse messaggi
sì,
lanciati
subliminali, sì. Tipo, facciamo il cazzo che vogliamo la morale non esiste,
messaggi lanciati all'Europa in maniera più o meno diretta ma d'altra parte questa fantomatico asse euroatlantico sta un po' cadendo a pezzi. Noi comunque parleremo di un po' di cose e questa sera innanzitutto parleremo della Cina, perché ci interessa capire un po' che cosa succede da quelle parti, ci interessa capire anche il ruolo dell'esercito. Lo faremo con Simone Dossi, che è un accademico esperto proprio di questioni che hanno a che vedere anche con questi aspetti, e poi proveremo anche a capire qual è il peso del forum internazionale che si è chiuso, in cui tutti i capitalisti sono arrivati a Pechino per appunto provare a imbastire tutta una serie di attività commerciali e investimenti. Dopodiché andremo in Groenlandia con un musicista che è italiano che vive lì in Groenlandia, che ci racconterà un po' come si vive questa situazione un po' inedita per questa isola gigantesca, fino adesso insomma abbastanza dimenticata. E poi parleremo con Matteo Palamidesse, che spesso insomma sentiamo per quanto riguarda le questioni relative al Corno d'Africa, dell'evoluzione sempre più drammatica della situazione in Sudan. Non so se abbiamo al telefono Simone.
Sì.
Buonasera.
Perfetto.
Salve, buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni.
Simone è un docente a Milano ed è un esperto soprattutto di esercito cinese, è un sinologo, quindi può tutta la cultura che sta in quell'enorme continente è suo pane, ma in particolare è famoso perché è occupato di queste cose. E questi giorni in cui Trump con i suoi soliti modi aveva lanciato un nuovo velivolo chiamato 47 in seguito al fatto che lui è il 47esimo presidente, probabilmente, forse quello, invece i cinesi già da un po', era già da dicembre che avevano lanciato un J-36 che è più o meno simile, uno stealth anche quello, cioè un aereo invisibile, ma non solo, successivamente hanno anche testato un aereo ipersonico che va a Mach 6 e con un sofisticato sistema attraverso il quale viene moltiplicato il fattore di energia di propellente utilizzato, ma no, Mach 6, quindi 6 volte il numero del suolo. L'esercito cinese però nasce per altri motivi, cercando di rispondere ad altre esigenze, e in particolare quelle di controllo interno. L'esercito di liberazione popolare aveva un po' questa funzione fino all'avvento di Xi Jinping. Ecco, in questi ultimi decenni hanno avuto questa profonda trasformazione che ha ridisegnato un po' la dottrina e l'organizzazione stessa dell'esercito. A che punto siamo in questo senso?
Sì, grazie dell'invito anzitutto. Le forze armate cinesi hanno attraversato una trasformazione molto evidente nel corso degli ultimi decenni. In realtà le forze armate che noi vediamo oggi sono il frutto di una trasformazione che è iniziata almeno negli anni Ottanta, sia dal punto di vista della dottrina, quindi con un'evoluzione del tipo di guerre che le forze armate cinesi si preparano a combattere, sia in tempi più recenti anche dal punto di vista dell'organizzazione. E, come ricordavi giustamente, le forze armate hanno originariamente dei compiti differenti. In effetti le forze armate cinesi e l'esercito popolare di liberazione nascono prima ancora dello Stato, la Repubblica Popolare Cinese, nascono come forze armate del Partito Comunista Cinese fondato nel 21, la data convenzionale di fondazione delle forze armate di quello che è oggi l'esercito popolare di liberazione è il 27, quindi pochi anni dopo la fondazione del partito, proprio con l'obiettivo di conquistare il potere politico. Quindi originariamente la funzione è questa, la conquista del potere politico, e una volta conquistato il potere politico nel 49 con la fondazione appunto dello Stato, del partito, mantenere il potere politico e al tempo stesso difendere la Repubblica Popolare Cinese dalle minacce esterne. Quindi questa duplice funzione, da un lato di protezione del partito dalla sovversione interna, si dice Dianfu, e di protezione dello Stato dall'invasione esterna, Qingyue. E un po' queste due funzioni hanno poi caratterizzato la storia dell'esercito e del rapporto tra esercito e partito nei decenni successivi. Dagli anni Ottanta questa funzione di difesa dello Stato da minacce esterne è largamente prevalente, nel senso che da allora esiste poi tutto un altro apparato di sicurezza interna che invece ha il compito di preservare il potere del partito, di difenderlo da minacce interne, principalmente la polizia armata del popolo. Quindi è già dagli anni Ottanta, e poi più marcatamente negli anni 90, soprattutto dopo Tiananmen, che le forze armate si specializzano più sulla difesa esterna, diciamo.
C'è un aspetto che ultimamente insomma è venuto un po' alla luce riguardo al ruolo potenziale che potrebbero avere i cinesi in questa, possiamo anche definirla per certi versi, fantomatica alleanza dei volenterosi per quanto riguarda l'eventuale schieramento, sempre in un eventuale momento di trattativa e di stop alla guerra in Ucraina. Ed è stata soprattutto una informazione che è passata attraverso un'indiscrezione del Weltam Sonntag, che ha peraltro parlato con una fonte anonima diplomatica non ben definita. Però subito si è creata una situazione quasi di attesa rispetto a un'eventualità del genere. Ma è nell'orizzonte delle possibilità una cosa del genere, cioè che i cinesi possano aderire a questa improbabile alleanza dei volenterosi, considerando anche le relazioni che hanno con la Russia?
No, io direi assolutamente di no.
Infatti.
Bisogna intendersi un po' perché il dibattito che è in corso in questo momento in Europa, e a maggior ragione in Italia, è un dibattito io credo molto confuso rispetto allo scenario diciamo di quelle che dovrebbero essere le garanzie di sicurezza all'Ucraina in un contesto che è ancora ovviamente tutto quanto da definire, nel senso che si tende molto spesso a considerare sinonimi questa coalizione dei volenterosi, tra l'altro un termine che di certo non è particolarmente fortunato, e invece il concetto di peacekeeping, che però è tutt'altra cosa. Cioè il peacekeeping presuppone, così come è configurato abitualmente, una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il consenso delle parti. Quindi la Cina sicuramente ha esperienza di peacekeeping, ha anzi un ruolo importante in molte operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite che sono attualmente in corso, e su questo restante un contributo cinese da un punto di vista teorico potrebbe anche esserci. Però in questi termini, una volta che si è arrivati a una soluzione del conflitto e che c'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il consenso delle parti, quindi ovviamente anche della Russia. Altro discorso sono invece garanzie di sicurezza fornite da coalizioni il cui formato non è chiaro, in un contesto in cui non è chiaro se vi sia un consenso delle parti, perché nella discussione di queste settimane in Europa questo elemento non è ben chiaro. Ecco. Quindi io credo che al momento non vi sia uno scenario chiaro di riferimento. D'altro canto credo però che sia in Europa che in Cina si stia facendo un ragionamento su quale possa essere un contributo cinese una volta che il conflitto si sarà concluso. Quindi su questo credo che ci sia un ragionamento in corso, e forse le indiscrezioni che sono state fatte circolare più o meno ad arte in qualche modo si riferiscono a interlocuzioni di questo tipo, ancora molto premature però ovviamente.
L'esigenza principale della Repubblica Popolare Cinese è un po' quella di controllare le zone in cui ci sono degli interessi particolari, e adesso sono a livello globale molto estese e un po' dovunque. Forse mi veniva in mente prima che la svolta ti potrebbe far coincidere con la base di Djibouti, che è stata la prima base esterna alla Cina dove hanno collocato delle forze armate. Ecco, altra cosa è il confronto con gli Stati Uniti sostanzialmente, e soprattutto per il fatto che gli Stati Uniti hanno fatto guerre negli ultimi anni da sempre, mentre invece i cinesi sarà almeno 40, 50 anni che non sono in coinvolti in una guerra effettiva. E, è un po' questo che fa titubare la Cina dal punto di vista del mostrare i muscoli realmente e quindi utilizzare più un profilo, un basso profilo, un profilo più da globalizzazione e quindi vedere solo di controllare i propri interessi senza scatenare dei conflitti.
Ma dal punto di vista del profilo, in realtà negli ultimi anni questa politica un po' del basso profilo che aveva contraddistinto il post Tiananmen, sull'indicazione poi Deng Xiaoping, è un po' venuta meno, nel senso che la Cina ha assunto quantomeno a livello diplomatico con alcune grandi iniziative, la Belt and Road Initiative, la più visibile di tutte, un profilo abbastanza elevato. Quindi diciamo la politica del basso profilo si è forse un po' esaurita, però dal punto di vista della proiezione militare sicuramente una differenza importante riguarda un po' l'orizzonte spaziale di questa proiezione, nel senso che la Cina ha modernizzato le sue forze armate e negli ultimi decenni ha anche lavorato molto sul rafforzamento delle capacità di proiezione, però quelli che vengono definiti come interessi essenziali nel discorso ufficiale cinese restano collocati nella periferia, più o meno largamente intesa, quindi tutto ciò che sta attorno alla Cina, a partire ovviamente dalla questione di Taiwan, dalla questione del Mar Cinese meridionale, Mar Cinese orientale, i confini con l'India. Gli interessi essenziali sono localizzati lì e quindi anche il focus dell'azione militare è sostanzialmente lì. Al di fuori di questa periferia ampiamente intesa, la Cina ha effettivamente rafforzato le capacità di operare militarmente, ma ha difesa di alcuni interessi molto circoscritti, molto ben circoscritti, quindi non una proiezione su scala globale, ma una proiezione che si spinge al di là della periferia della Cina, ma a protezione di alcuni specifici interessi, per esempio la sicurezza delle vie di comunicazione marittima su cui transita il commercio estero, quindi anche l'importazione di energia della Cina, e qui per esempio il dispiegamento delle missioni navali a contrasto della pirateria nel Golfo di Aden, e questo ormai da tempo, ed è in quella logica che si inserisce la base di Djibouti, oppure la partecipazione cinese a operazioni di peacekeeping nel continente africano, in contesti in cui la stabilità è un interesse cinese, perché ci sono investimenti cinesi, imprese cinesi, comunità di cinesi che lavorano in grandi cantieri di imprese cinesi, e le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite sono identificate come uno strumento di stabilizzazione. Quindi la Cina ha interesse a partecipare alla stabilizzazione di quei paesi e quindi partecipa. Quindi, come dire, rispetto a una potenza pienamente globale come gli Stati Uniti, che è in grado di proiettare potenza in qualunque contesto regionale a difesa di interessi propri e di alleati, quella della Cina è una proiezione un po' selettiva, quindi è diciamo concentrata sulla periferia e al di là della periferia è mirata alla tutela di specifici interessi, oppure a sostegno invece dell'azione diplomatica, quindi l'utilizzo delle forze armate anche a sostegno della immagine della Cina come potenza responsabile. Il peacekeeping si inserisce anche in questa logica, cioè la Cina ormai è uno dei principali attori all'interno del sistema delle Nazioni Unite in termini di truppe fornite alle operazioni di Catti Blu, in sostanza di gran lunga il primo tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e lo scorso anno, mi pare di ricordare, l'ottava potenza, diciamo l'ottavo paese in totale all'interno delle Nazioni Unite per numero di Catti Blu forniti.
In questo senso si potrebbe dire che si sta sostituendo alla funzione di gendarme del mondo degli Stati Uniti, cercando appunto attraverso operazioni di questo tipo di peacekeeping di prendere sostanzialmente il posto di quello che erano gli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Ma no, di gendarme del mondo non direi, diciamo da questo punto di vista la Cina cerca di contribuire di più alle istituzioni, all'ordine internazionale, ovviamente cercando anche di orientare l'evoluzione dell'ordine in direzione conforme a quella che è la propria visione, i propri interessi, e nel fare questo direi che la leva militare non è certo la più importante, cioè sono altre le leve su cui Pechino soprattutto, a cui Pechino soprattutto si affida nel tentativo di appunto contribuire all'ordine internazionale e al tempo stesso modificarlo in base ai propri interessi. Sono sicuramente le leve della cooperazione economica, dell'assistenza allo sviluppo, della diplomazia in senso più generale all'interno delle Nazioni Unite. Ma certo c'è anche questa componente militare, però declinata in contesti cooperativi principalmente, quindi al di fuori della periferia della Cina, perché di nuovo la periferia della Cina è un discorso a parte, ma su scala globale in contesti cooperativi, cioè principalmente cooperazione di peacekeeping delle Nazioni Unite, oppure la iniziativa, una delle tre iniziative globali che la Cina negli ultimi anni ha formulato, Global Development Initiative legata ai temi dello sviluppo, Global Civilization Initiative sui temi della cooperazione culturale, Global Security Initiative sul tema della sicurezza, quindi l'idea di promuovere cooperazione sul tema della sicurezza, per esempio cooperazione in ambito giudiziario, di forze di polizia, e però sempre in contesti multilaterali. multilaterali e in particolare all'interno delle istituzioni internazionali esistenti, soprattutto quelle universalistiche, le Nazioni Unite. In questo senso il ruolo, diciamo, che abitualmente si intende quando si parla di Stati Uniti gendarme del mondo, non necessariamente è attraverso contesti multilaterali e non necessariamente all'interno delle Nazioni Unite, ecco.
Uno delle declinazioni del soft power cinese è anche quello di presentarsi in fin dei conti come un elemento di stabilità in un contesto internazionale, diciamo così, che è molto movimentato, in cui gli equilibri stanno cambiando. Però effettivamente poi la Cina sta anche in qualche modo cercando di rafforzare la sua proiezione marittima, cioè non tanto di diventare una talassocrazia, che è un po' difficile perché è sempre stato un impero di terra, diciamo così, però sicuramente in qualche modo di espandersi, anche di rafforzarsi rispetto a non solamente al discorso degli scambi commerciali marittimi, ma anche appunto della presenza militare, del rafforzamento di queste aree.
Sì, anche in questo caso io terrei separati due orizzonti, regionale e periferia da un lato e quello globale. Allora, nell'orizzonte regionale della periferia, però in questo caso in particolare i mari dell'Asia orientale, quindi margine meridionale, margine orientale, stretto di Taiwan, c'è ormai dagli anni 90 quantomeno, ma già all'inizio, nel corso degli anni 80, un forte investimento sulla modernizzazione navale nella logica della tutela degli interessi essenziali cui facevo riferimento prima. La questione di Taiwan è una questione che si localizza spazialmente in uno spazio marittimo e che quindi, nel momento in cui rimane aperta l'opzione di una riunificazione forzata, richiede il possesso di determinate capacità navali. Idem le controversie attorno alle isole contese nel Mar Cinese Meridionale. Quindi in quell'orizzonte spaziale regionale il potenziamento delle capacità navali risponde alla volontà di tutelare determinati interessi definiti come essenziali. Altro discorso invece su scala globale. Dicevo prima, potenziamento di capacità di proiezione anche al di fuori della regione, le operazioni di contrasto della pirateria, l'esigenza di garantire la sicurezza delle vie di comunicazione marittima. Questo è piuttosto l'effetto della proiezione economica globale della Cina. Ecco, la politica nota come Zhaofuci, cioè uscire, che fin dagli anni 90 ha invitato le imprese cinesi, le grandi imprese cinesi, in particolare le imprese di Stato, a rafforzare la presenza nei mercati stranieri, a investire in mercati esteri, a stabilire impianti di produzione, a rafforzare l'importazione di materie prime dall'estero a sostegno della crescita economica cinese, tutto questo ha creato degli interessi all'estero che in passato non c'erano, ragioni anche molto lontane, per esempio l'interesse alla stabilità politica di paesi da cui si dipende per approvvigionamenti energetici, l'interesse alla incolumità fisica di cittadini cinesi che lavorano in grandi cantieri infrastrutturali in paesi politicamente instabili. E allora tutto questo ha creato a un certo punto una domanda di sicurezza. Il passaggio chiave qui è stata la crisi libica del 2011, quando all'inizio della guerra civile nel paese erano presenti 36.000 cittadini cinesi che lavoravano in grossi cantieri e il governo cinese ha dovuto nel giro di pochi giorni organizzare un'enorme operazione di evacuazione. Quindi questa crescente proiezione economica globale della Cina ha creato degli interessi in contesti regionali molto lontani dalla tradizionale periferia della Cina, e tra i vari strumenti di cui il governo cinese si è dotato per tutelare questi interessi, strumenti per esempio anche consolari, di protezione consolare, rientra anche una capacità di proiezione delle forze armate a specifica tutela di questi interessi. Quindi, come dicevo prima, non una proiezione a tutto campo come quella degli Stati Uniti, potenza realmente globale, ma mirata rispetto alla protezione di determinati interessi.
Fino a non molto tempo fa si pensava che difficoltà dell'esercito popolare di liberazione avesse delle difficoltà a interrelarsi tra forze armate diverse, cioè anche il settore aereo si è sviluppato, abbiamo visto appunto il J-36, si è sviluppato molto, ma forse era considerato parallelo allo sviluppo di quello navale, mentre adesso probabilmente sono molto correlati. Questo anche grazie alla tecnologia. Vero impatto, vero conflitto, forse adesso è proprio sulle tecnologie, o meglio, che so, i cavi sottomarini che nel de-risking vengono sdoppiati e quindi bisogna crearsi delle reti proprie. A che punto ti può dire che sia arrivato la Cina rispetto all'Occidente in questo senso, tecnologie e reti di connessione?
Allora, la tecnologia è individuata fin dall'inizio degli anni 90 in Cina come un elemento cruciale nelle guerre del futuro, ma a questo punto del presente. Qui il passaggio fondamentale è la guerra del Golfo del 91, che in Cina, come anche altrove, suscita scalpore, cioè l'osservazione della constatazione della facilità con la quale gli Stati Uniti, la coalizione guidata dagli Stati Uniti, sconfigge uno degli eserciti più potenti del Medio Oriente, ma in generale del mondo, cioè quello iracheno, grazie all'applicazione di nuove tecnologie che erano maturate nel corso degli anni 70 e poi 80, convince i decisori cinesi, i decisori militari in primis, che la tecnologia, quella che viene definita allora alta tecnologia, è un elemento centrale nelle nuove guerre. Poi questa valutazione viene ulteriormente perfezionata negli anni successivi, quindi da alta tecnologia in termini generali si inizia a parlare di tecnologia dell'informazione e della comunicazione in particolare, quindi in particolare quelle tecnologie lì. E quindi oggi la dottrina militare cinese è incentrata proprio sul concetto di guerra informatizzata, cioè l'idea che la guerra è oggi una guerra con un'applicazione talmente pervasiva di queste tecnologie da averne in qualche modo modificato la forma. Quindi anche l'ammodernamento delle forze armate cinesi fin dagli anni 90 ha avuto un pochino questa stella polare, cioè è questa la direzione nella quale ci siamo mossi, con alcune con notevoli difficoltà in diversi ambiti. Quello dell'aviazione è uno di quelli in cui maggiori difficoltà ci sono state da questo punto di vista, però i progressi che sono stati compiuti anche grazie a consenti investimenti di bilancio protrattesi per diversi decenni sono a questo punto molto, molto evidenti. Da questo punto di vista è importante anche la strategia, quella che viene chiamata diffusione militare civile, che prevede un approccio, potremmo dire, olistico, cioè di coinvolgimento in questo processo di modernizzazione anche del settore civile, e quindi una fusione della dimensione civile e della dimensione militare in considerazione della natura dual use di molte di queste tecnologie. Quindi sicuramente progressi notevoli da questo punto di vista sono stati compiuti.
Un'ultima domanda: il forum che si è tenuto a Pechino, il forum economico, ha visto l'arrivo di tantissimi CEO di tante aziende europee, e probabilmente la politica aggressiva di Trump sta aprendo in qualche modo degli spazi di manovra per Pechino e anche forse in qualche modo far intravedere una via di uscita per l'Europa all'interno di questo contesto commerciale, di questa rottura dell'asse euro-atlantico. Ci sono ampi spazi di manovra per Pechino in questo discorso?
Sì, assolutamente, e Pechino sta applicando la ricetta che aveva già applicato nella prima amministrazione Trump, in maniera forse ancora più sostenuta in questo caso, cioè presentarsi come il pilastro della stabilità dell'ordine internazionale, in particolare nella sua dimensione economica, quindi pilastro della globalizzazione, se vogliamo, per semplificare, e quindi proporsi in particolare agli interlocutori, ai tradizionali alleati degli Stati Uniti, paesati dalle scelte dell'amministrazione Trump, come invece un partner affidabile. Quindi la linea che Pechino sta tenendo in queste settimane nei confronti dell'Europa è evidentemente questa, cioè una linea di apertura al tentativo di utilizzare questa fase sconcerto in Europa per la politica americana per recuperare un rapporto con l'Europa che era stato pesantemente compromesso dalla guerra in Ucraina. Quindi Pechino sta cercando di riaprire una fase positiva nelle relazioni con l'Europa. Ecco, il dubbio è quanto questo verrà colto da parte europea, in questa fase un po' di confusione strategica, che però non era poi così imprevedibile, avendo visto la precedente amministrazione Trump, quanto da parte europea ci sia in questo momento la prontezza, più flessibile di rispondere a questa apertura. È stato osservato che in alcuni discorsi della Presidente della Commissione Europea von der Leyen i toni nei confronti della Cina sono stati più, moderati rispetto ad alcune parate piuttosto forti della fase precedente. Questo è stato interpretato forse come un tentativo di andare a vedere le carte, però ecco, nella prospettiva di un riavvicinamento tra Cina e Unione Europea, gli interrogativi che mi pongo io sono più sulla capacità dell'Unione Europea effettivamente di reagire in una fase di cambiamenti così profondi rispetto invece alla posizione cinese, che mi sembra molto chiara.
Trovandosi in mezzo ai due colossi, Russia e Stati Uniti, magari rivolgere lo sguardo verso la Cina potrebbe essere una soluzione per il vecchio continente. Volevo sottrarre qualche minuto alla Groenlandia perché avevi fatto un accenno al dual use e mi è venuto un paragone che volevo sottoporre, cioè Israele innanzitutto sviluppa, produce sistemi bellici che poi rivende, ma poi magari vengono anche utilizzati nella società civile. Ecco, invece l'approccio cinese al dual use può essere considerato diverso se non opposto, cioè almeno avere la stessa valenza la produzione per prodotti civili e che poi vengono utilizzati per il comparto bellico, oppure no, è proprio lo stesso approccio uguale?
Allora, io direi che ci sono alcune specificità che sono poi nazionali o legate al contesto politico-economico nei diversi paesi. In Cina la specificità forte è data dalla diciamo dalla dimensione del settore civile pubblico, cioè le grandi imprese di Stato civili e la collaborazione tra l'industria della difesa, che ovviamente è pubblica, ma anche l'enorme settore delle industrie, delle imprese civili, che però sono comunque pubbliche, quindi, e questo magari non c'è in altri contesti in queste proporzioni. Sì, dopodiché sì. Però il tema di base, cioè quello di un'integrazione crescente dal punto di vista della produzione, dal punto di vista della ricerca, anche della ricerca, e credo che questo però sia un tema abbastanza trasversale in cui paradossalmente, ma forse non tanto, le continuità e le somiglianze si tengono tra paesi anche molto differenti. Cioè in Unione Europea in questo momento è in corso un dibattito se all'interno del nuovo programma, quello che sarà probabilmente il nuovo programma quadro del finanziamento della ricerca in campo universitario, includere anche il dual use, che finora è sempre stato escluso. Cioè insomma, su questo tema così come su altri ci sono delle somiglianze a dispetto di regimi politici molto differenti che dovrebbero farci riflettere, credo.
L'etica non fa parte di questo ambito.
Bene Simone, il nostro tempo è finito, noi ti ringraziamo del tuo contributo, è stato molto puntuale.
Faremo senz'altro il podcast sia nel sito, nello Spreaker, nel canale Spreaker della trasmissione, sia in quello della radio.
Quindi grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi.
Grazie mille. Ciao. Ciao.